Ci sei, Jarvis?
Al suo servizio, signore.
Io direi che ci siamo. Siamo proprio online e pronti. Pronti per partire con questa puntata di IA. L'acronimo si scrive da solo, decisamente.
Ciao Roberto Grano.
Ah, pure mi chiami per nome e cognome.
Certo, perché tu non ti chiami mai, quindi le persone non sanno chi è che sta parlando dall'altro lato.
Ma perché?
Perché secondo me tu vuoi restare nell'ombra, come come cavalieri erranti.
Io vivo nell'anonimato, infatti.
Perché nell'anonimato?
E sono un po' come il Batman della radio.
Ah, e quindi, cioè, quindi cosa fai la notte?
Insomma, non esisto.
Wow, e adesso mi hai messo anche la base. Cosa fai la notte di
fighissimo,
preciso?
Fighissimo, fortissimo. Io la notte scrivo, invento, fantastico.
Io dormo.
Bolle ideali che non esistono, che si espandono nell'etere. E proprio per questo mi preoccupo della situazione, no?
E quindi per questo poi ci fai fare i programmi dalle 10:30 a mezzanotte. Perché tu, quando non riesci a scrivere, giustamente vieni in radio, fai il tuo episodio, la tua serie.
E anche quando non riesco a dormire, perché il dubbio che mi attanaglia è: ma che fine farà la radio? No, con questa nuova evoluzione delle tecnologie.
Finché ci sarai tu sicuramente non morirà mai.
Ma guarda la sviolinata delle 22:30 sì. Della prima puntata, guardalo. E invece no, io sono seriamente preoccupato per il futuro della radio, perché sarà in mano all'intelligenza artificiale. Dunque, penso io, noi freghiamo il nemico prima che il nemico freghi noi.
Ah beh, certo, ce li facciamo amici, giusto? Com'era il nemico del mio nemico è mio amico.
Cioè, se non puoi batterli, unisciti a loro.
Esatto,
no?
Esattamente.
È anche un disco dei Queen.
Ah, sì? Ah, sì. Non conoscevo questa perla.
Ora, non mi viene bene la pronuncia. If you can beat, then join them.
Ah, beh, dai.
If you can beat, join them.
Allora, diciamo che avevo apprezzato il fatto che tu mi avessi preannunciato la tua... Diciamo, la tua pronuncia non esattamente perfetta. Ho apprezzato meno il fatto che tu l'abbia cantata subito dopo.
Ma guarda, io ti chiedo scusa, ma era la prima volta che la intonavo. Ah, e beh, quindi direi che, essendo la prima puntata, di dedicarla esattamente alle prime volte e al numero uno. E non possiamo esimerci dall'inaugurare la prima puntata di IA con il vero numero uno della musica internazionale, ovvero stiamo parlando del nonno di tutti, Quincy Jones, perché ormai è anche un po' il papà di tutti, perché non si sa quanti ce ne siano in giro. E questa è Betcha Would Hurt Me.
Once was you.
Better Water Ur Army. Vedi che io con l'inglese proprio la pronuncia non ci siamo proprio.
Allora Roberto,
vai, adesso
ricominciamo. Vai. Ridisannuncia la canzone.
No, adesso lo fai tu, la canto io e la disannunci tu.
No, perché così tu ti salvi da diciamo da questa brutta figura, mentre poi me la devo beccare io la brutta figura.
La vedo malissimo sta cosa.
Anche io la vedo malissimo, ma comunque provaci. Provaci, sbagliare è umano, no?
Ormai sei totalmente assuefatto agli effetti.
Ormai neanche li sento più, ormai sono parte di me.
Prima ti coglievano di sorpresa, ormai no.
La verità è che una volta ne facevi uno a settimana, quindi almeno uno di questi mi era nuovo. Invece adesso stai riciclando quelli storici, no? E quindi io mi aspetto che almeno uno a settimana, mezzo.
Il tuo amore per la foglia pipa dei mezz'uomini ti ha rallentato il cervello.
Anche questo è un evergreen in tutti i sensi. Bene, caro Roberto, tu hai anticipato già chi ci sta ascoltando che la puntata di oggi ha come tema padre, madre per essere diciamo bigender.
Tema barra o barra e col
asterisco per essere multigender. Sono le prime volte. Quindi quale acronimo migliore, no? Invece per il nostro programma che si chiama appunto IA, se non appunto inaugurazione artificiale. Caro il mio Roberto Gran, l'inaugurazione artificiale, l'applauso non me lo merito, ma me lo prendo tutto, grazie.
Tutto quanto.
Tutto fino alla fine.
Più di 20 secondi di applausi no. Ti seccare.
No, anche perché neanche la standing ovation a Sanremo, di cui abbiamo già parlato. Quindi qual è il miglior modo, diciamo, per inaugurare il programma se non parlando appunto delle nostre prime vere volte, che non sono intese come nel linguaggio più comune affibbiato alla prima volta in ambito amoroso.
Sentiamo come te la cavi. No,
sentiamo come
niente.
Esco da questa situazione spinosa. Vai. Quindi non intese come appunto la prima volta in ambito relazionale, nel rapporto con appunto l'altro sesso, il gentil sesso o banalmente la persona.
La vedo malissimo.
Stai continuando a silurarmi, ma bensì come le prime volte che ci sono rimaste sicuramente più impresse e quelle che effettivamente hanno fatto la differenza nel nostro percorso. Non necessariamente di vita, ma anche radiofonico, mi sento di dire, visto che ci troviamo in un posto che è un po' appunto il
radio.
Sì, no, oltre che il radio, stavo a dire lo studio, no? Lo studio, quindi dove c'è una regia, dove c'è un pubblico di solito, dove c'è anche un bel po' di movimentazione. Ecco, quindi è interessante vedere. Anzi, sono molto interessato a ricordare qualche tua prima volta, anche se noi non ci siamo conosciuti proprio all'inizio del tuo percorso radiofonico. Quindi
dovresti scrivere un libro?
Ah sì, davvero?
Sì, con tutte queste informazioni sì.
Beh, allora vediamo di raccoglierne ancora per poter rimpinguare questo libro e farlo uscire il prima possibile, caro Roberto.
E a proposito di prime volte, noi ci godiamo un'altra prima volta in musica, una delle prime almeno, non so se di preciso la primissima, di Will Smith come rapper negli anni 90. Era il 1997 e questa è Getting Giggy With It. Questa l'ho beccata. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba, Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What?
You on the ball with your kid, watch your step. You might fall trying to do what I did. Mama, mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, sure, and you don't stop in the winter order.
Summertime.
I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
Noi lo ricordiamo perché sì, è una leggenda, perché ha interpretato svariati personaggi, tra cui anche antieroi, no, con Suicide Squad. Però lo ricordiamo anche come
rapper.
Ma lo
rapper. Ricordiamo, è vivo,
Allora, lo so cosa stai per dire.
Fisicamente parlando, l'affermazione potrebbe sembrare vera. Ma cinematograficamente parlando potrebbe sembrare invece finta. Cioè, più che finta, diciamo, un po' un'affermazione complicata. Perché complicata? Perché è successo circa 2 anni fa, se non ricordo male. C'è stato un evento che ha cambiato un po' il corso della storia.
2022, ed è stata la prima volta, no?
Che?
Per quel tipo di serata, in cui si va in giacca e cravatta, in cui si va eleganti, in cui ci si dà un contegno, in cui prevale l'emozione.
Si dava un contegno, ormai...
La finale di Sanremo.
No, non era la finale di Sanremo.
Come no?
No.
Non c'era Pippo Baudo quella volta.
No, ma di cosa stai parlando? Ma sei andato troppo indietro. Troppo indietro. Da bestia, scusami.
Will Smith.
Will Smith a Sanremo.
Ma stiamo parlando della stessa cosa?
No, probabilmente no. Perché tu stai parlando di quella volta che Will Smith è andato a Sanremo accanto... Mentre io sto parlando...
Perché c'è mai andato Will Smith a Sanremo?
Sì, sì, come no? Io credo proprio di sì. Sì, se non ricordo male, una volta ci è andato. Come ospite tipo alla John Travolta. Ma adesso la nostra regia, la nostra regia silenziosa proverà a confermare o smentire questa stupidaggine. Mentre l'evento...
Ma silenzio, a nessuno piacciono i comici.
Ma quella a cui facevo riferimento io era la serata della notte degli Oscar.
E invece sì, la nostra regia silenziosa
conferma
che nel 2015 Will Smith è stato ospite al Festival di Sanremo.
Ma non con Pippo Baudo.
Nel 2005, due volte, 2005 e 2015.
Ah vabbè, ok, certo, ci sta.
2005, se non sbaglio, c'era Paolo Bonolis.
Beh, sì, infatti.
Forse era la prima volta di Paolo Bonolis. Vedi che torna sempre, corsi e ricorsi storici delle prime volte che ti segnano e restano sempre lì.
Ma perché poi è uscito Sanremo? Io parlavo della serata... Non mi ricordo se Golden Globe o Notte degli Oscar.
E il personaggio incriminato in questione era niente poco di meno che Chris Rock.
Chris Rock.
Da non confondere con Chris Brown.
No, assolutamente. Non assolutamente non c'entra assolutamente nulla, ma l'antipaticissimo anche Chris Brown, dico. Diciamo che è anche un po' il suo personaggio. E quindi
è qualcosa di mai visto nella scienza.
Peggio di una cosa mai vista. E in realtà quello, diciamo, forse per lui è stata l'ultima volta, perché è la prima volta ora che ci penso. Sì. La sua prima e ultima volta in cui abbiamo smesso di sentir parlare di lui, sostanzialmente. Silurato da tutte le produzioni cinematografiche, silurato da tutti i progetti musicali.
Vabbè, ma aspetta, parli di Chris Rock?
No, di Will Smith, perché dopo il pugno, dopo lo schiaffo a Chris Rock, è praticamente scomparso nel nulla, o quasi, nel senso che ne sentivamo parlare molto più spesso, probabilmente anche per il suo diciamo percorso cinematografico, ma negli ultimi due anni devo dire che se ne è sentito parlare sempre di meno. Che sia
crudele, direi, ma molto illuminante.
Ma purtroppo illuminante, sì, è vero. Guarda, non potevi mettere audio migliore per descrivere questa storia.
Ma guarda, sei sempre così generoso nei complimenti.
Vabbè, ah sì?
A Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai. E non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
5 cellulari nella tuta gold.
È la prima volta che sento dire a qualcuno che si porta dietro 5 cellulari. Cioè, io già con uno non ce la faccio più. Due me ne devo portare dietro due, ok, per necessità, ma 5 non saprei neanche dove metterli.
Sai chi mi è venuto in mente?
Vai.
Nella trilogia di Matrix, a un certo punto si vede
uguale.
Uguale, tra l'altro. Si vede il collezionista di chiavi, si chiamava così, o il fabbricante di chiavi.
Il fabbricante di chiavi.
Che io sto immaginando adesso se al posto delle chiavi ci fossero stati solo cellulari, sarebbe stato magnifico. Comunque abbiamo ascoltato Mahmood, che per la prima volta a Sanremo nel 2019
14 ha vinto con soldi. No,
nel 2014.
No, impossibile. Ma no,
ha
no.
vinto con soldi la prima, comunque no. il suo primo esordio a Sanremo.
Stai dicendo che ha barato?
No, sto dicendo
tu
che
tu stai dicendo che ha barato.
No, sto dicendo che ha 2000, vinto.
Sì, 2019. Ecco. La nostra regia silenziosa per l'ennesima volta mi umilia.
Comunque posso dirti una cosa, io visto che la nostra regia silenziosa non potrà sempre presenziare alle nostre puntate perché a un certo punto si romperà pure le balle, e io credo che porteremo un computer da casa per poter fare le verifiche dovute del caso ed evitare strafalcioni.
E lì ho detto, cioè, è la fine.
No, anche perché sennò ci mandano a casa, Roberto.
Perché senza il PC?
Poco ma sicuro. No, senza informazioni in generale.
Anche perché non è che siamo molto IA senza un PC.
No, esatto. Cioè... ma non è perché vogliamo fare quello che l'IA non riesce ancora a fare. Cioè, improvvisare quando non sai qualcosa.
Bene, bene, bravo. Brava IA.
Che figura di merda.
Esatto, esatto. Bene, allora, caro Roberto, stavamo dicendo prima sostanzialmente di prime volte, giusto? Continuiamo a parlare di prime volte. Visto che abbiamo rimandato il discorso, se ti va di raccontarci una bella prima volta in radio, cioè qualcosa che hai fatto di bello per la prima volta in radio, visto che hai un percorso radiofonico anche molto più lungo del mio.
Eh sì, però se mi metto a raccontare le prime volte delle altre radio qua, che è la prima puntata in questa radio nuova, poi si offendono.
Ma io non penso, scusi, regia,
no, è brutto.
Chiedi alla regia silenziosa se si offende ed è brutto.
No.
Lui ha detto di no.
Mi dispiace.
Ma perché ti dispiace? Che stai dicendo? La prima volta in un'altra radio è stata bellissima, qui no. Cioè, non
è l'erba che ti fa parlare così.
Ma non è vero, è te che fa parlare così.
Ma io non sto parlando.
Beh, comunque tutti abbiamo iniziato da qualche parte.
Sì, sì, no, allora, primissima volta, ancora la ricordo, che la mia primissima volta in radio non ero fisicamente in radio.
Ah, bello.
Sì. Perché mi è stato richiesto di fare un'imitazione telefonica di un personaggio al tempo molto famoso. Faceva una pubblicità.
Okay.
Una pubblicità per un prodotto per la colazione. Okay. Diciamo così.
Ma fantastico.
E mi inventai di sana pianta questo personaggio con questa personalità, con questa storiella. E fu la mia prima volta radiofonica con questa chiamata.
Puoi dirci l'anno più o meno?
2012.
Se ricordate quali 2012. Colazioni andavano in voga nel 2012, forse potete risalire allo spot improvvisato da Roberto.
Dai, è facile. Più che dovrei dire coccodè.
Però... vabbè, adesso vuoi dare troppi dettagli. Facciamo che resta un mistero, anche per un po' mantenere questo alone di storia misteriosa del tuo personaggio radiofonico, no?
Non credi? Mi hai fatto tornare, non so, quella ventata di gioventù che mi permeano tutti i pori della pelle. Ogni singolo poro di ogni singolo osso, sono tornato a essere un 22enne, così come Frank Sinatra torna a sentirsi molto molto giovane.
Oppure come la mummia nel film.
You make me feel so young, you make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young, you make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me feel so young, you make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek.
I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young.
E anche questo disco è prodotto da Quincy Jones, ragazzi. Cioè, allora, si è capito che sono un po' fan.
No, infatti dovevamo chiamarlo Quincy Jones e Company, questo programma,
Friends,
sostanzialmente. In France.
Che già esiste, cioè non con questo nome, ma esiste. Che sarebbe il famoso progetto US for Africa. We are the world, we are the children.
E quindi era Quincy Jones for Africa?
No, però diciamo che l'ha messa su lui quella combriccola. Se non ci fosse stato Quincy Jones, a questo... Vabbè, l'avrebbe messa su qualcun altro, però non...
Tra l'altro, piccolo aneddoto, non so se è capitato anche a te nelle ultime settimane
di trovare un documentario su Netflix proprio su questo disco, che consiglio.
Non
sì.
solo, ma di vedere delle scene di Michael Jackson, che faceva parte del team di US for Africa, che inspiegabilmente durante le prove della canzone si lamentava di come cantavano gli altri cantanti rispetto a lui. Sì, no, ho capito, però è brutto. Cioè, come se io qui adesso giudicassi il tuo operato all'interno della trasmissione durante il programma, quindi non ne capisco esattamente il motivo. Però molto interessante, anche perché in realtà pare che sia una di quelle cose che compare a tutti nello stesso modo, nello stesso momento, in maniera virale, ma senza alcun apparente motivo. Abbastanza strano, però interessante. Uno di quei fenomeni da studiare.
Un altro fenomeno da studiare è come tu riesca a diluire, cioè dire un sacco di cose e poi uno perde il filo, cioè allucinante.
Perché tu sei distratto? Non mi ascolti.
È qualcosa di mai visto nella scienza.
No, tu non mi ascolti. Io parlo da solo la maggior parte del tempo.
Ebbene no, ti stupirò, io ti stavo ascoltando perché stavi parlando appunto del gruppo US for Africa, quindi come Michael Jackson si lamentava dei suoi colleghi a ben vedere, ma non stavo lavorando a vuoto, non mi ero distratto.
E perché? Cosa stavi facendo?
Perché stavo guardando il nostro numero 039 900 8360, al quale alcuni ascoltatori stanno già scrivendo. Mi dispiace per loro perché ci stanno ascoltando, quindi sono mortificato.
Anche perché siamo passati da Tutta Gold di Mahmood a Frank Sinatra, quindi
certo.
Cioè, che serata incredibile, no?
Certo, è perché il software ancora deve migliorarsi, no? Certo. Qualcuno lo deve scrivere meglio, perché uno scrive scegli canzoni per la serata e lui fa un ordine, certo. A caso, totalmente
abbiamo
a caso.
Un'intelligenza artificiale completamente come si dice, addestrata da te, quindi sì, mette solo musica dove c'è almeno una volta Quincy Jones,
almeno una volta, sì, almeno una volta ogni 15 secondi, o viene nominato al contrario come i dischi dei Beatles, quelli più inquietanti.
E cosa scrivono a questo numero?
Ci chiedono quali sono le nostre prime volte. Noi nel frattempo gli rinnoviamo l'invito per raccontarci quali sono le loro prime volte, quali sono le loro particolari prime volte, quando hanno fatto qualcosa per la prima volta che magari è andata male e poi dalla seconda in poi è andata bene,
o peggio
della prima, e ci scrivono alcune domande anche di carattere esistenziale, per la serie come ne usciamo adesso.
Adesso questa cosa interessante
è mo so cazzi per la nostra rubrica, è mo so cazzi. Abbiamo due domande di un certo spessore, una si dà una risposta da sola, che è: qual è la prima volta che hai vissuto?
No?
Qual è la prima volta che hai vissuto?
Che hai vissuto? Ah, oh, wow! Che hai vissuto cosa? Davvero? Cioè, una bella esperienza?
Ah?
Che hai vissuto davvero? Cioè, che ti sei sentito davvero vivo?
Che mi sono davvero sentito vivo.
Vabbè.
Qual è stata la prima volta che hai vissuto?
Ah beh, io in questo momento penso che l'unica che mi viene in mente è all'incirca un paio d'anni fa, ora non ricordo esattamente il momento giusto, in cui effettivamente ho provato un'emozione che non avevo provato mai. Sì, ecco, probabilmente ero ancora adolescente, circa 16-17 anni, sono salito per la prima volta su una moto, che è una cosa, una passione molto, che io poi ho chiaramente continuato a coltivare nel tempo e che mi ha un po' anche ispirato poi nelle scelte di vita future, ed è stato molto entusiasmante perché me lo aspettavo in maniera completamente diversa. La prima volta che sono salito su una moto, non come guidatore ma come passeggero, mi aspettavo una cosa diversa, invece è stato abbastanza complesso. E però così... è stata la prima volta che mi sono sentito vivo, questo volevo dire, volevo arrivare a questo punto, perché oltre alla sensazione di libertà, no, è anche un po' il, diciamo, come dire, la gioia di avere qualcosa sotto le gambe che fa un rumore molto forte. Non quello che pensi, vabbè, purtroppo mi è uscita male
con la camera anecoica che ti ritrovi del resto
e mi pare anche giusto, però è stata una bellissima sensazione, davvero una gran bella sensazione.
Hai inconsapevolmente risposto alla mia seconda domanda, che poi è la vera domanda che ci hanno posto gli ascoltatori, perché devo ammettere che la prima era un trabocchetto. La domanda che ci hanno posto gli ascoltatori è: qual è l'ultima prima volta che hai vissuto? E tu l'hai raccontata in maniera più che eccellente, direi.
Vabbè, quindi ho fatto il prima, il durante e il dopo, praticamente.
Sì, più wow. Cioè, bravo.
Grazie, senza saperlo.
Bene, bravo, bravo, non farlo più, perché
parlo
così
troppo.
Bruci la scaletta. No, che parli troppo, ma bruci la scaletta.
Vabbè.
E questa cosa non va bene.
Non lo farò mai
per
più.
Niente. Però, ti dirò, ti spoilerò una cosa. Abbiamo un'altra domanda da parte degli ascoltatori.
Ma allora quante domande sono?
Un'altra, però siccome sono il maestro della suspense ci riaggiorniamo dopo il prossimo disco, con cui cambiamo completamente genere, con gli Arctic Monkeys.
Are you mine?
Mine degli Arctic Monkeys. Ma che spettacolo di canzone!
Ah, ma la conoscevi? Bene.
Assolutamente sì. Ah. Io sono un rockettaro, anche se non sembra di grande di vecchia data. Ecco, mi piace un sacco la musica rock, l'ascolto praticamente tutti i giorni.
Ah, no?
Sì, sì. Ascolto un mix tra musica rock, deep house, techno, hip hop, poi ritorno al classico, piano,
è qualcosa
jazz.
Di mai visto nella scienza.
Eh sì, caro Roberto,
questo sì,
guarda
veramente.
Che, ecco, forse quello che molti ascoltatori non sanno è che Roberto ha una lista incredibile di autori che ascolta davvero contestualmente ai loro album e a tutte le loro esclusive. Ecco, Roberto ha una lista per gli autori e per i dischi, io invece ne ho una per i generi. E io ascolto tanti generi ogni mese, sempre diversi. Devo essere onesto, mi ha influenzato anche un po' te, eh? Cioè, la colpa è anche un po'
la
tua.
Colpa,
la
ecco,
colpa, la colpa è anche un po' tua. Sì, perché è una colpa, perché poi diventa un'ossessione.
Cioè, sì, è vero.
Inizi a cominciare a non capire più se ti piace più un genere, più un altro. Non so se a te succede con i dischi, con gli autori, ma a me succede con i generi. Passo dal classico piano all'orchestra, al jazz, poi torno e dico, ma no, ma io voglio riascoltarmi tutti questi, e poi ritorno ancora una volta al jazz e poi passo al rock. Insomma, non facciamola troppo, non tiriamola troppo per le lunghe, ma è davvero un gran bel passatempo.
La vedo malissimo sta cosa.
Anche io la vedo malissimo, caro Roberto.
Confermo, però è bello perché comunque scopri un sacco di cose diverse. Ogni volta che ascolti un artista diverso è come se fosse la prima volta che ascolti musica, perché cambia completamente la tua prospettiva su tutto.
Quindi proprio vero.
Le prime volte spesso non sono prime volte. Cioè, la prima volta si può ripetere anche molto più frequentemente di quanto immagini.
Ma infatti, tra l'altro, ti dico anche che è più facile oggi ascoltare per la prima volta un genere, perché grazie agli strumenti digitali che oggi sono a disposizione di tutti, è più facile trovare dei generi nuovi e anche degli artisti sconosciuti. Cosa che era praticamente impossibile fino a qualche circa una decina d'anni fa, se ci pensi.
Vero.
Molto molto difficile.
E quindi Ci tocca. Ci tocca lanciare il prossimo disco, perché abbiamo parlato di artisti sconosciuti, di prime volte che ascolti qualcuno di nuovo, e questo mi sa tanto di artista sconosciuto che va assolutamente lanciato, perché la sua musica è veramente fighissima. Stiamo parlando di Parrelle con la sua Altalene.
Hai la vita screpolata da un pezzo, tu non lo so se con la bella si aggiusta più. Collezioni, ritardi, sguardi, quanti anni sono che non ridi più. Io ci ho provato a farmi andare tutto bene, ma c'ho sta faccia triste che diventa un meme. E ancora che le sento tutte le altalene quando passi te. Se ti va, c'è un tramonto da foto che rimane poco. Poi se ne va, io lo girerò il globo da Napoli a Chioto con te. Ma non mi dire che non siamo stati niente di speciale, che lo sai, che lo diceva anche Venditti, non saremo amici mai. La fretta, le pare, le corse, io ti amerei persino in alfabeto morse. Mi devi almeno un centinaio di risposte, i tuoi silenzi dei proiettili dritti lungo le coste. A volte ti penso più del solito, sarebbe meglio se piuttosto alzassi il gomito. E vorrei essere più fermo, più solido nelle decisioni, ma che cazzo, tu ritorni sempre in tutte le canzoni. Se ti va, c'è un tramonto da foto che rimane poco. Poi se ne va, io lo girerò il globo da Napoli a Chioto con te. Si sa, ma non mi dire che non siamo stati niente di speciale, che lo sai, che lo diceva anche Venditti, non saremo amici mai.
Oh, ma tu ce l'hai presente quella sensazione di vuoto nella pancia quando prendi un aereo, quando fai un sali scendi, quando sei sulle altalene? Ecco, io ce l'ho presente della stessa sensazione di quando sono con te.
Se ti va, c'è un tramonto da foto che rimane poco. Poi se ne va, io lo girerò il globo da Napoli a Chioto con te. Si sa, ma non mi dire che non siamo stati niente di speciale, che lo sai, che lo diceva anche Venditti, non saremo amici mai.
artista napoletano che però sta spopolando nel web e soprattutto lo sta facendo senza cantare in dialetto a tutti i costi. Cioè, chi vuol capire capisca. Cioè, però vabbè, cioè, alla fine non si sente che cioè, totalmente privo di accento, non come noi che lo marchiamo.
Noi chi, scusami?
Io e te.
Perché marchiamo il nostro accento?
È un po' sì.
Beh, cioè, no. Deformazione non professionale. So. Scusa, la regia silenziosa che cosa dice a tal proposito?
Che vabbè, ma noi cioè così, è così.
Ma io non credo che sia così. È chiaro che tra persone di provenienza diversa, anche banalmente di regioni diverse, appunto, questa cosa sia più marcata. Ma obiettivamente io non credo. Cioè, è vero, la gente parlando con noi si accorge che non siamo monzesi di nascita.
Che cazzo, ma sai che sfiga.
Che sfiga. Però ora non so dirti se sinceramente è così marcato. Può essere, sì, potrebbe anche essere.
È la prima volta che ti sei sentito l'accento da solo, quando è stato?
La prima volta. Ah, allora ce l'ho, questa è bellissima. Perché è stata una cosa un po' strana, ma diciamo che per sintetizzare, sono entrato in un negozio di gioielleria molto molto famoso per comprare un regalo. Quando mi sono seduto con la ragazza che si occupava delle vendite,
e lì ho detto, cioè, è la fine.
Più o meno. Anche. La ragazza si è accorta che non ero esattamente lombardo, ecco.
Del posto.
Non provenivo da nessuna provincia limitrofa, ecco, mettiamola così. La prima domanda che mi ha fatto è: ma tu sei del sud? E io, quello che ho detto subito dopo
è stato no.
No, è stato, ma perché si sente così tanto?
Ah, benissimo.
Senza volerlo. Ed è stata la primissima volta che ho sentito veramente il mio accento. Parliamo all'incirca del 2019.
Novembre 2019.
Una memoria incredibile comunque.
Micidiale. Meglio dell'intelligenza artificiale. Però ti sei scordato una cosa.
Sentiamo. Io me la sono scordata.
Sì. Abbiamo un'altra domanda.
Vabbè, no, io non me la sono scordata. Che tu prima hai voluto continuare a parlare per evitarla, sicuramente.
No, non è una domanda trabocchetto.
Ma almeno, diciamo, ci salviamo in calcio d'angolo.
Preparati però, okay. Perché ha un certo peso filosofico.
Forza.
Quando è stata la prima volta...
Ma perché sto rispondendo a tutte queste domande io? Scusami, ma rispondi anche tu.
No, non posso.
Non puoi.
Non posso, ho i sensi alterati.
Va bene. Ai sensi alterati.
Perché devo guardare i monitor.
Ah, ok.
Quindi non posso dedicarmi a un altro. Non sono multitasking.
Se ci sono donne all'ascolto, sappiate che quella storia sul multitasking degli uomini è proprio vera.
Esattamente, confermiamo tutto. Confermiamo. Per la prima volta confermiamo un luogo comune. Qual è stata la prima volta che hai detto questa è l'ultima?
Vabbè, questa è una gran bella domanda. In realtà non so individuarne una specifica, però me ne viene in mente una, anche se non so se effettivamente lo rifarei, forse sì per spirito di iniziativa, non saprei. Ma è stata la mia prima ultima volta è stata su un gioco di quelli da Luna Park,
il Brucomela.
Di un Disneyland, possiamo dire Disneyland.
Sì,
cioè. del Brucomela, ecco, non c'è proprio. C'è un gioco che non consiglio.
Playboy filantropo.
C'è un gioco che non consiglio a nessuno a Disneyland Paris, che si chiama Hollywood Tower. Ed è penso uno dei giochi più crudeli che siano mai stati inventati.
Crudele, direi.
No, dovevi fermarlo prima, secondo me. Crudele, direi, punto. Perché? Perché in realtà si tratta di un gioco dove tu siedi su una poltrona e c'è un ascensore che sale e scende in continuazione ad una velocità spaventosa per buoni 3-4 minuti. Ora direte, sembra poco. Sì, il problema è che salendo e scendendo così veloce ci sono dei momenti in cui tu, anche se sei sul seggiolino, nel momento in cui l'ascensore scende di botto, tu non senti più il seggiolino.
Madonna,
sotto il
paura.
Sedere. Questa sensazione purtroppo è anche tremenda, soprattutto se poi decidi di andare anche a mangiare nel ristorante di Ratatouille esattamente 2 minuti dopo.
E perché questa cosa?
Beh, lo so, probabilmente perché sono masochista, caro Roberto. Purtroppo succede anche questo. Quindi
terribile.
La sensazione di vuoto è veramente terribile. È proprio come cadere nel vuoto, cioè è esattamente quella la sensazione. Solo che poi dopo un po' il gioco ti accompagna col sedere alla poltroncina, ma alla fine della corsa, quindi tu ti sei fatto 16 metri di caduta libera, seduto così come un deficiente.
In questa storia ci sono due prime volte.
Vabbè. Quella sarebbe la seconda.
La prima è la prima volta che hai detto sì. Questa è l'ultima. E la seconda prima volta, la prima volta che te la sei fatta addosso per davvero. Maria, questo disco che ha delle sonorità anni 80, primi anni 2010.
Dopo
però...
Barrella è perfetto, d'altronde.
Sì,
no?
Certo. Cioè,
dobbiamo saltare da un genere all'altro con una tranquillità quasi encomiabile. Beh, ottimo, complimenti. La tua scelta musicale è sempre molto variegata.
IA infatti significa incredibile armonia.
Ah, wow, complimenti.
Il bello di questo programma è che per la prima volta non avere un titolo è il titolo del programma.
Ah, wow.
Cioè abbiamo solo l'acronimo che cambia sempre.
Beh, diciamo che è anche una grande paraculata, mettiamola così, no?
Eh sì.
Beh.
Ma in realtà il vero evoluto nella razza umana è il pigro.
Ah beh, certo, e so già perché tu
perché?
Dici il pigro. Perché troverà sempre il modo di fare la cosa più difficile o più noiosa nel modo più semplice possibile. Oh. Beh, questo sicuramente perché io e Roberto seguiamo o le stesse pagine su Instagram che pubblicano le stesse cagate, oppure
mi piace, è molto probabile,
è molto probabile, diciamo che è plausibile, ecco.
Sì, e anche perché lo siamo. Due pigri che ottimizzano, sì, il tempo nel miglior modo possibile. Ma questa infatti è la prima e ultima volta che lo dico, che lo ammetto. E basta.
Ah, lo ammetti e basta, non lo direi mai più. Insomma,
mai più.
Quella è la prima vera volta che un personaggio è diventato meme in così poco tempo.
Sì, penso. Cioè, quello forse è il primo meme dell'era contemporanea. Ecco, qual è il primo meme dell'era contemporanea? Cioè, per l'Italia forse Zekila.
No, ma che no, dici? Anche qualcosa prima. Bisogna capire cos'è che intendi tu per meme. Ma banalmente, ti faccio un esempio.
Qualsiasi cazzata di questo tipo.
La conversazione di Paolo Bonolis al telefono. Ma voi l'avete mai visto un cavallo? Te la ricordi?
Certo.
Non mi ricordo.
Raccontacela
però. Non mi ricordo come si chiamava il programma. Te la racconterei molto volentieri.
Era
un programma di Paolo. Esatto.
Adesso lo troviamo subito. Raccontaci questo aneddoto. Quel che ti ricordi.
Io mi ricordo soltanto che loro dovevano far indovinare la parola fantino, ma non riuscivano in nessun modo a indovinarlo. E a quanto pare poi alla fine, dopo essere stati aiutati in tutti i modi possibili, chiedendogli cosa ci sta sopra il cavallo, chi guida il cavallo, con chi se la fa il cavallo, insomma, si sono fatti mille domande.
Come imparare a suonare la tromba. Pronto?
Eccolo.
Sono Antonio.
Antonio. È proprio lui.
Tira e molla.
Tira e molla, esatto, perfetto, ottimo. No, questo è esattamente, io penso, forse uno degli sketch comici più vecchi, diciamo, sì, della nostra era, ma in realtà ce ne sono anche molti, molto, molto prima.
1996.
No, vabbè, comunque sì, nel senso, sicuramente molto meme come situazione, molto cringe anche come situazione.
Ma secondo te questa era una cosa preparata a tavolino oppure no?
Non lo so.
Ce l'abbiamo in sottofondo.
Possiamo continuare a sentirla tutta se vuoi, no?
Ma magari.
Ma magari dici tu. No, in realtà probabilmente sì. Poi ti ripeto, io non conosco la definizione chiara di meme, ecco. Però è interessante. Diciamo tutto come si è evoluta la situazione. Quello è molto interessante.
Devo ammettere però che hai ragione, perché in effetti è proprio questo il meme, il primo meme italiano. Definitivo. Cioè, a quanto pare la nostra regia silenziosa ci suggerisce che ci sia un altro meme nascosto nei meandri dell'internet, che è il primo vero meme dell'internet. Guardate, anche la base sospesa per questo momento di altissima suspense è Oga Chaka Baby.
Oga Chaka. Che,
Oga Chaka Baby.
E che cosa rappresenta? Io effettivamente mi ricordo una canzone che...
È un bambino. Cioè, è un bambino, un bebè. Ma non sappiamo di che anno. Cioè, è strano che il primo meme non sia una cosa da ridere, ma che sia un bambino che balla.
Io non ho la più pallida idea di che cosa ho appena visto, onestamente. Basta! Ma l'hai tenuto davvero tutto quanto sottofondo? Che poi erano due fratelli al telefono, sì. Capito, se non ricordo male.
Non era Giuliano II.
Questo l'abbiamo capito.
Ma quello è stato perché ha detto
Giuliano Fantino. Giuliano Fantino. Stavo cercando di indovinare il cognome di sto tizio.
Esatto.
Ma che roba, figlioli. Ok. Chiarissimo, comunque molto molto interessante, anzi direi veramente poco interessante, però dobbiamo anche impegnare il nostro tempo in qualche modo durante le nostre giornate.
La vedo malissimo sta cosa.
Ma già è andata malissimo dall'inizio più o meno, ecco, quindi molto molto
per essere una prima puntata direi che non c'è male. Anche a livello di selezione musicale ormai dobbiamo
ma non ce l'hai il suono di un violino, non lo so, dimmi tu.
Non mi stavo facendo il complimento da solo.
Ma io voglio dire, cioè, ma voi dove lo trovate un altro alla regia che dice beh sì, effettivamente come prima puntata anche la
volevo
anche
riportare
la selezione musicale, mamma mia,
volevo fare l'esatto contrario.
Dove sei caduto? Dove?
Ma non è un motivo, cioè, ce l'avete o no?
No, no, no. Potremmo, ecco, potremmo pensare di utilizzare totalmente a caso degli spezzoni di un video messi sottofondo quando parliamo. Che bello.
Ma io veramente volevo riportare l'attenzione dell'ascoltatore al fatto che finora abbiamo mantenuto una selezione musicale tutta allegra, simpatica, divertente, in cui si balla energica. Adesso volevo riportare un attimo a una parvenza di calma, di qualcosa di più tranquillo, anche esplorando noi retroscena della musica straniera.
Ma non vogliamo farvi addormentare, questo è poco ma sicuro.
No, perché questa l'abbiamo tirata direttamente fuori dalla colonna sonora di How I Met Your Mother. Stiamo parlando dei Marching Band con Gorgeous Behavior. Questo disco Questo disco che rievoca delle scene particolarmente anche toccanti, significative di una serie che è troppo sottovalutata, perché non è assolutamente semplicemente una serie deputata, non so, al far ridere, alla comicità, ma anche dei risvolti e dei messaggi di fondo, ecco, qualcosa che comunque ci resta.
Io ho visto soltanto le prime tre puntate di How I Met Your Mother, poi ho smesso di guardarla, perché non la reputo una grande serie. Cioè, nel senso, molti la acclamano come serie incredibile, poi secondo me è un po' come tutte le fiction americane, diventa un po' noioso, onestamente.
No, non mi stancherà mai. Come loro dicono, no, non mi stancherò mai di questa canzone, parlando di 500 miles. Mm? E poi alla fine non ci si stancano. Io non mi stanco neanche di questa serie. E non mi stanco neanche di ravanare all'interno della storia dell'internet per trovare il primo meme della storia italiana. E a quanto pare, sì, sono andato abbastanza indietro, però ho dovuto fare un piccolo balzetto in avanti, perché c'è qualcosa che abbiamo tralasciato, mi dispiace. Perché ma ce lo dobbiamo sentire tutto.
No, ma tornerà sicuramente qualcosa di interessante. Ma
tutto
quanto? Proprio dall'inizio fino alla fine.
Senza perché tralasciare... ridete? Non ho capito. Che è una frase che fa ridere questa.
No.
Giancarlo, mi meraviglia. Mi dica sta frase, stia attento alle vocali. Allora,
mamma
le ammazzoni.
Mia.
Io provo ad...
Chi ha fatto comunque
la storia?
La storia della TV italiana.
Grande Giancarlo.
Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
Ma le pare possibile?
Show me how to love, maybe I'm going through a drought. You don't need
il signor Giancarlo si è trovato di fronte a una scelta molto difficile, che a volte, no, la prima volta coincide anche con l'unica volta che puoi fare qualcosa.
Quale migliore occasione, tra l'altro?
Quale migliore occasione? Lui ha scelto tra i soldi e
la gloria eterna.
Eterna, perché ancora ci ricordiamo di lui.
Ma a proposito di quella, ma tu sai come doveva essere completata la frase?
No, aspetta, no, devo rivedere il cartellone. Aspetta.
Vinsero battaglie grazie alla loro lui
foga.
Disse, foga, esatto, esattamente, esattamente.
E invece, e tutti ridevano.
E beh, come si faceva a non ridere? Un episodio incredibile della televisione, fantastico. Certo.
Scusa, se però la dobbiamo dire tutta, ma gli autori, cioè, che hanno scritto questa soluzione, cioè,
cattivissimi, però diciamocelo, anche grazie a loro oggi possiamo godere di questo incredibile momento che resterà negli annali, anzi lo dovremo trasmettere ai figli, ai nostri figli, perché ai loro nipoti ancora a loro volta, perché è davvero incredibile, cioè davvero un momento così alto nella TV di quei tempi non si è mai visto.
È l'erba che ti fa parlare così.
No, non credo, guarda, non credo.
No, sei serio?
È un parere abbastanza comune.
Ma invece le tue prime volte in radio quali
sono? Mamma mia, ma tu sto parlando solo io stasera, cioè. Ok.
Tu non mi chiedi niente.
La prima volta, come non ti chiedo
non
niente?
Ti ho chiesto di me.
Ti ho chiesto tutto, ti ho chiesto prima di parlare delle tue, ti ho chiesto prima di rispondere a quelle domande dei messaggi. E allora rispondi tu a questa domanda, scusami.
A parte il fatto che sono cazzi miei.
No, ma allora se rispondi così, scusa.
Ma io ti ho risposto prima.
Ah, beh, allora ti rispondo io adesso.
Ecco. Racconta. Raccontaci.
Allora, la mia prima volta in radio in realtà risale a tantissimo tempo fa, in una radio locale della mia città, che non è Monza, ma è la città dove sono nato, cioè Messina. Ed è stata la prima volta che sono entrato effettivamente in uno studio radiofonico. È stato molto molto emozionante, perché in realtà la radio per me è sempre stato un luogo di culto, quasi
un luogo comune. Una volta era tutta radio.
Perché anche mio papà in giovane età frequentava gli studi radiofonici della nostra città, quando ancora la musica si metteva con i CD in vinile e non si parlava o quasi per niente, e si metteva soltanto musica sostanzialmente.
E non si sorrideva nelle foto.
Non si poteva sorridere.
Che cazzo, ammazza che sfigata.
Che bei tempi, che bei tempi. E quindi è stato veramente un bel momento. Poi da lì in poi, diciamo, anche grazie a delle frequentazioni di un certo livello, sono riuscito a continuare.
Ma sembra che sia entrato nella nobiltà
questo percorso radiofonico. E poi in realtà è stata sempre una prima volta, se vogliamo un po' non romanzarla questa storia, perché in realtà ogni volta davanti a un microfono è una nuova storia, quindi è figo poterla raccontare sempre in modo diverso.
E questo è vero.
Con persone diverse.
Che siamo davanti o dietro a un microfono è sempre come se fosse la prima volta.
Assolutamente sì, anche perché effettivamente la radio ti dà questa possibilità, cioè raccontarti anche un po' come prima volta all'interno di un luogo in cui presumibilmente comunque la tua storia può arrivare anche agli altri. Molto 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 interessante. Certo, poi io sono passato a un personaggio completamente diverso, mi sono evoluto nel tempo, però è stato comunque molto figo, molto molto interessante.
Però adesso adesso dobbiamo mettere in moto la nostra intelligenza artificiale.
Attenzione.
Quella vera.
Ok.
Sei pronto?
Sì.
Quando è stata la prima volta nella storia in cui si è iniziato a sorridere nelle foto?
Io sono il primo selfie quando è stato fatto, ma non so il primo vero sorriso nelle foto. Questa è una bella storia, ma non credo che ci sia una risposta realisticamente parlando vera.
In realtà sì.
Ah sì? Perché è collegata a qualche evento specifico, allora mi viene da pensare.
Più o meno agli inizi del Novecento.
E per quale motivo?
Che mi viene a dire del nostro secolo, ma
ormai è passato.
Del Novecento, perché all'inizio ci voleva un sacco di tempo per fare la foto, no? Dove mettevi lì, stavi fermo, quello doveva mettere a fuoco, doveva mettere la polverina di zolfono, tipo le folle, i film western,
esatto,
ecco, è presente
qua,
e poi il flash va a fuoco, vanno a fuoco tutti, lui si nasconde sotto la tela, ok, perfetto, chiaramente quelli non potevano stare lì a ridere come degli ebedi per 25 minuti. E neanche sapevano quando la foto sarebbe stata scattata, per cui non si sorrideva nelle foto, molto semplice. E quindi per poi le foto sono diventate veloci, quindi puoi ridere, perché quando ridi sei più bello, ti si illumina il viso.
Per evitare una paralisi facciale, quindi, in buona sostanza.
E il primo. No, quello che ha velocizzato la procedura delle foto e ci ha reso più belli, perché ci ha fatto sorridere in tutto il mondo, è George Eastman Kodak. Che non ha niente a che fare con un altro, con un'altra pietra miliare dei film western, che è Clint Eastwood.
Ma che questa nota a margine.
Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be.
E anche quei voi due ascoltatori che ci stavano ascoltando adesso sono andati letteralmente a dormire.
Sì, e anche perché noi in primis siamo addirittura d'arrivo. Ci siamo,
Ancora manca un quarto d'ora.
Sì, però...
E comunque, potrebbero uscire moltissime altre prime volte che non sarò io a spiegare questa
Ne abbiamo
volta.
Tre nel cassetto prime volte,
Ne abbiamo tre?
Ah, ne abbiamo tre.
Bene, allora preparati a rispondere a queste tre prime volte.
Uno. Il disco che avevo appena ascoltato.
Wow,
Chris DeBarge, Lady in Red.
The Lady in Red.
The Lady in Red. Infatti non, non una Lady in Red a caso, ma è la sua Lady in Red. Cioè, infatti questo è il racconto, questo disco, il racconto di come lui ha conosciuto la sua moglie. Quando l'ha vista la prima volta, l'ha vista per la prima volta a una festa con questo vestito rosso e spiccava rispetto a tutte le altre ragazze che erano presenti. E lui è stato un colpo di fulmine, si è innamorato, l'ha visto per la prima volta e ci ha fatto su questo disco che è un grandissimo classico delle ballate anni 80, 1986,
ma
poverino, al pari di Marco Masini Nostrano, il povero Chris De Burgh è stato bollato come autore della canzone più brutta degli anni 80.
Ma veramente?
Sì.
No.
Cioè, la critica lo ha massacrato e poi è stato rivalutato più di 20 anni dopo.
Che poverino. Brutto destino, sì. Veramente brutto. Come gli artisti che diventano, diciamo, quelli inerenti più alla, alla parte pittorica, no? Che diventano famosi solo dopo la loro morte. Come Van Gogh, per esempio.
Tutti. Van Gogh, Picasso, mi sembra pure lui sia stato un po'. Cioè, non è che proprio facessero i salti di gioia quando vedevano Picasso, eh.
Però questa storia di Lady Red è molto interessante perché, perché nel primo film di Matrix, che non so se
perché c'è Lady Red in Matrix.
Assolutamente sì, c'è una scena in cui insegnano a Neo come funziona Matrix.
Sono ragazzi.
E in un programma, in uno dei programmi che cercano di innestare in Neo, c'è vero. Una donna in rosso che passa vero. E che dopo, solo dopo aver finito il programma, il suo collega Mouse gli dice: ti è piaciuto? La ragazza col vestito rosso l'ho pensata io.
È un raro privilegio vedere la
tua fanciulla. Wow, incredibile, incredibile. Questo programma si doveva chiamare, come? Non lo so, Nerdmania. Nerdmania, sì, una roba del genere.
Però non me lo ricordavo proprio. Cioè, io la trilogia di Matrix l'ho totalmente rimossa.
Completamente.
Ricordo solo Agente Smith, basta.
Vabbè.
Stop. L'oracolo e il fabbricante di chiavi.
L'oracolo che non era sempre lo stesso. Vero. Il fabbricante di chiavi che abbiamo nominato anche prima.
E poi l'oracolo, perdonami la battuta, ma ormai siamo quasi a mezzanotte, è praticamente la coinquilina cieca di Deadpool.
Sì, esatto. Esattamente quella persona. E poi la cosa anche su Morpheus. Su Morpheus mi è dispiaciuto un sacco questo può. Però Morpheus, dai, non te lo ricordi sì. La faccia di Morpheus, pillola sì. Rossa, pillola blu.
Sì, sì, la prima volta gli occhialini senza stanghette.
Quella fu una gran... Ma ecco, domanda, perché secondo te, non c'entra niente con le prime volte, ma perché in Matrix erano tutti gli occhiali da sole? Tutti.
Perché si strunza.
Yeah.
Whitney Houston è ogni donna esistente. Mamma cioè ha il dono dell'ubiquità.
Ma
Whitney Houston
aveva, cioè, imbattibile comunque Whitney Houston, sì, mi dispiace, cioè, non esiste una voce come quella di Whitney Houston nei nostri tempi moderni.
Sì, vero, ancora non è stata eguagliata. Ci hanno provato, ma...
Ma che ci hanno provato? Chi ci ha provato?
Qualcuno.
Ma chi? Da fammi due nomi.
No, qualcuno ci avrà provato.
La prima volta che ci hanno provato è finita.
Fammelo sapere.
La prima e ultima volta. No, no, comunque no, davvero imbattibile Whitney Houston, assolutamente. Dovrebbe essere il tuo Quincy Jones, cioè il tuo Quincy Jones per me, sostanzialmente.
Al femminile.
Esatto, dovremmo fare almeno una serata in cui almeno una Whitney Houston e una Quincy Jones ci sono nella nostra...
Va bene,
e un Quincy Jones ci sono nella nostra scaletta.
Promesso, quindi manterremo questa promessa. Però, allora, ci sono ancora due prime volte di cui dobbiamo parlare.
Ok.
La prima volta che si è riso nelle foto.
Ma l'abbiamo detto prima, no?
Sì, ma non abbiamo detto il perché.
Ah, ok.
Per i soldi.
Ma sempre quello è il mezzo ultimo fine.
Perché? Tutto. Perché il signor Kodak doveva pubblicizzare e vendere le sue macchinine usa e getta, no?
Wow.
Tipo usa e getta, nel senso low cost del tempo. E chiaramente non facevano presa sul pubblico questi manifesti pubblicitari in cui la gente era tutta smorta.
Triste.
E quindi dovevano ridere, hanno iniziato a ridere nelle foto e lui, giustamente, come ci suggerisce la regia silenziosa, proponeva questi nuovi ritrovati della tecnologia come guardate che bello, la gente ride. E quindi se le compravano.
Wow.
Punto numero uno. Punto numero due, la prima volta che l'orsetto di peluche è stato chiamato Teddy Bear.
Questa così, da dove l'hai uscita? Non so.
Non l'ho uscita io, è sempre un contributo della regia silenziosa, quindi dalla
la
prossima
nostra
volta...
IA, praticamente. Sì. Dovremmo cambiargli il nome, secondo
esatto,
me.
Dalla nostra IA. Che? Perché, secondo te?
Dalla perché prima... chiamato Teddy Bear?
Perché e quando? Cioè, quando è stata la prima volta?
No, allora, non ne ho la più pallida idea, non ho mai avuto un Teddy Bear, mettiamolo così, quindi non mi sono neanche mai posto il quesito. Bah, deduco, non so, forse mi viene da pensare in maniera filosofica perché chi lo ha inventato aveva un figlio, un fratello, qualcuno che si chiamava Teddy.
No, è stato il lecchino della circostanza specifica perché
no,
lo hanno fatto apposta, lo hanno regalato al presidente Theodore Teddy Roosevelt.
No. Che paraculata, si può dire
che
paraculata.
Che figura di merda.
No, beh, figura male, male, no, perché comunque sai, è diventato anche iconico, giustamente, ma dai, davvero per questo motivo? Abbastanza triste. Pensavo una storia più avvincente, tipo quella delle foto. E invece no.
Invece no.
Mannaggia, che cosa stupida.
Invece devo deluderti per la terza volta consecutiva.
Ecco, sentiamo.
E siamo arrivati alla fine
no,
della prima.
La prima volta è già finita.
Siamo arrivati alla fine della prima puntata. Come vola il tempo quando ci si diverte.
Porca puttana! Ma io vorrei sapere adesso. Ecco, cara regia silenziosa, tu che sei lì, questi questi sono esattamente quei momenti che a cui facevo riferimento quando in passato il buon Roberto ci stupiva tutti alla fine di una puntata o durante la puntata con un nuovo audio.
Sono ragazzi.
Sono esattamente questi. Grazie Roberto per avermi regalato questo ultimo momento altissimo, questo ultimo momento catartico incredibile.
Ecco, esatto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui sulle frequenze di mvradio.it dalle 22:30 a mezzanotte del giovedì, per tutti i giovedì, quindi adesso sapete dove siamo e come evitarci.
Esattamente, grazie Roberto.
E quindi grazie anche a Francesco, alla nostra IA alias regia silenziosa. Ciao,
ciao.
Adesso che mi sento grande dovrei un po' riposare, disfo le valigie, vorrei ripartire. E allora dormo ancora meno, faccio a gara col mattino, come fossi un quindicenne alla sua prima stronza. Chissà lassù, nella mia testa, che cosa hai visto per non credermi un idiota? Chissà se tu, così di fretta, potrai capire cosa sto dicendo. Vorrei che queste note le cantassi nella doccia, che le mie parole siano gocce sul tuo collo. Vorrei per una volta sentirti sussurrare queste mie canzoni tristi, come quando
fosse alternativo fare il punk. Ma oggi ho 30 anni, vorrei soltanto dire quello che mi va. Lo so, ti parrà strano, ma in fondo questa è la mia nuova libertà. Vorrei che queste note le cantassi nella doccia, che le mie parole siano gocce sul tuo collo. Vorrei per una volta sentirti sussurrare queste mie canzoni tristi, come quando canti al mare. Vorrei che queste note le cantassi nella doccia, che le mie parole siano gocce sul tuo collo. Vorrei per una volta sentirti sussurrare queste mie canzoni tristi, come quando canti al mare.
Jarvis, al suo servizio, signore.
Siamo online. Di chiamare Batman. Lui troverà il colpevole. Probabilmente è quel perfido Joker. Oppure l'uomo pinguino.
No, no, Batman è finto.
Lo sono anche i miei denti. Ma riesco comunque a mangiare una pannocchia di Gran Turco se qualcuno sgrana i chicchi e li riduce in poltiglia. Che bella mangiata!